Intelligenza e storia del mondo vegetale, una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci di nuovo insieme per parlare appunto dell'intelligenza e sensibilità delle piante. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di fattori che influenzano la nostra percezione della realtà vegetale. Abbiamo parlato del fattore culturale che incide con prepotenza sul nostro modo di scrivere e di parlare sul mondo vegetale, senza mai prendere in considerazione le qualità nascoste delle piante. Abbiamo inoltre parlato che ci sono altri due fattori, quello evolutivo e quello temporale, che influenzano la nostra percezione. Faccio un inciso, io vi ricordo che per parlare dell'intelligenza delle piante dobbiamo partire da molto molto lontano, quindi facciamo gradatamente un determinato percorso. Abbiamo solo parlato, per questioni di tempo chiaramente, del fattore evolutivo, che ha richiesto lunghissimi periodi di tempo per parlare della cellula vegetale e di distinguersi da quella animale, arrivando ad essere più sofisticata e mostrando una propria intelligenza. Infatti la cellula vegetale è molto più evoluta rispetto a quella animale. Abbiamo detto che attorno alla cellula il vegetale ha creato una parete vegetale, che è un involucro rigido che gli dà resistenza e anche una certa forma, perché dobbiamo ricordare che le piante devono combattere con gli agenti esterni, il vento, la pioggia, il sole, quindi questa parete vegetale è molto è fondamentale, direi, per le piante. Inoltre ha elaborato degli organelli che hanno delle capacità pigmentanti, e questo ci permette di vedere i fiori colorati di vari colori, le foglie verdi. Quindi noi tutti questi elementi non ce li abbiamo, e quindi di conseguenza vediamo che la cellula vegetale è più elaborata, diciamo così. Ora parliamo del fattore temporale, che ci impedisce di percepire la complessa realtà vegetale. Cioè, le piante sono organismi sociali, sofisticati ed evoluti quanto noi, forse di più, ma noi questo non lo percepiamo. Per fattore temporale intendiamo il tempo che ogni specie, animale o vegetale, utilizza per la propria vita. Io faccio degli esempi per cercare di farvi capire al meglio questi concetti, che non sono poi tutto sommato facilissimi. Per esempio, vediamo che un uomo vive circa 80 anni, un'ape 2 mesi circa. Una tartaruga gigante può vivere oltre 100 anni. Inoltre, gli animali hanno anche dei ritmi differenti. Per esempio, alcuni vanno in letargo d'inverno, altri si muovono velocemente, altri meno velocemente. Per esempio, facciamo il paragone della formica con la gazzella. Alcuni si riproducono velocemente come i conigli, e altri invece in maniera un pochino più lenta. Quindi ognuno ha i propri ritmi e noi li riconosciamo senza difficoltà. E le piante che ritmi hanno? Le piante sono lente, anzi lentissime, mentre noi siamo veloci. La nostra velocità di movimento è tale da comportare persino alcune difficoltà di percezione. Siamo troppo veloci e non percepiamo i movimenti minimi che la pianta fa. La nostra percezione è quella di vedere le piante sempre ferme, anche se sappiamo e vediamo che si muovono, per esempio captano la luce, quindi si girano per arrivare alla fonte luminosa. Vediamo per esempio i rampicanti che cercano un sostegno, come la vite, altre che si allontanano o cercano di allontanarsi da un pericolo. Quindi queste cose noi le sappiamo, ma non riusciamo a vederle. Invece, con una tecnologia che si chiama time-lapse machine, noi possiamo catturare momento per momento la crescita delle piante, lo sbocciare di un fiore, tutti movimenti invisibili ad occhio nudo. Infatti noi vediamo il bocciolo del fiore e poi facciamo qualcosina in cucina e torniamo sul terrazzo e vediamo che il fiore è sbocciato, cioè non ce ne siamo accorti. Possiamo vedere una gemma che si apre, un seme che inizia il suo percorso di crescita, cioè la piantina che spunta dalla terra e si allunga verso l'alto. Ripeto, il fiore che sboccia. Questi sono tutti, è tutto un lavoro silenzioso che la natura fa. Grazie a questa tecnologia noi possiamo godere di questa bellezza che ci circonda. Io vi invito ad andare su YouTube e a trovare, perché ci sono, diversi video che mostrano queste bellezze naturali che il nostro occhio non percepisce. Ci sono tantissimi fiori, li vediamo sbocciare in un attimo, sono di una bellezza. Io non ho aggettivi da aggiungere a questa cosa, perché sono belle e poi soprattutto ogni fiore è diverso, quindi cioè io mi incanto davanti a questi video. Infatti la visione di questi filmati ci stupisce, ci rende edotti sull'esistenza dei movimenti delle piante, però non riesce a scalfire il nostro modo di pensare. I nostri sensi non sono in grado di percepire i movimenti, dunque ci comportiamo come se le piante fossero degli oggetti inanimati. E no, non lo sono. Poco importa essere sicuri che esse crescono, cioè lo sappiamo che crescono e dunque si muovono, quindi la crescita è un movimento continuo. Per noi continuano ad essere immobili perché il loro movimento sfugge ai nostri occhi e quindi alla nostra comprensione più profonda, cioè li vediamo sempre lì come delle statue. Ma ci deve essere una motivazione perché l'uomo non, diciamo, ha questo rifiuto di vedere le piante muoversi. Ma qual è questo senso, il senso di questo rifiuto? Nella nostra società ipertecnologica usiamo strumenti complicatissimi di cui non conosciamo il funzionamento. Faccio l'esempio del microfono che ho qui davanti. Io so benissimo che funziona, non mi verrebbe mai in mente di pensare che il microfono non funziona. No, funziona, anche se io non conosco il meccanismo. È chiaro che alla base di tutto questo c'è un'educazione che ci ha portato a questo modo di pensare. Ma allora perché nulla del genere avviene per le piante? Perché io non posso pensare, anche se non so come funzionano, che però funzionano, c'è qualcosa, c'è un meccanismo dentro di loro che le fa funzionare e le fa muovere? Che ci sia un blocco psicologico ad aver impedito a qualsiasi cultura, non solo la nostra, a qualsiasi cultura, di intervenire nel tempo a mitigare questi comportamenti istintivi? Tutte le culture sono uguali da questo punto di vista. Ora io vi do un'ipotesi, che è un'ipotesi molto azzardata. Io l'ho trovata su un libro e ho detto, vabbè, proviamo a vedere se è questa diciamo, il blocco psicologico che è presente negli umani. Il libro mi dice che c'è una dipendenza alle piante che ci infastidisce. Oibò, vediamo questa dipendenza. L'essere umano sa benissimo di dipendere dalle piante per la sua sussistenza. La dipendenza coincide sempre con una posizione di inferiorità, di debolezza, di vulnerabilità che in genere all'essere umano non fa piacere ricordare. Non piace a nessuno dipendere da qualcun altro. Lo vediamo negli adolescenti, io ce n'ho una in casa che è incredibile. L'adolescente si ribella alla famiglia per conquistare la propria autonomia psicologica in attesa naturalmente di un'autonomia vera e reale che verrà più tardi, a volte molto più tardi. Quindi l'adolescente detesta i genitori, detesta me che sono la nonna, perché vuole indipendenza. Detestiamo coloro dai quali dipendiamo perché non ci sentiamo liberi, ci sentiamo in gabbia. Ma noi siamo totalmente, che ci piaccia o no, dipendenti dalle piante per sopravvivere. Vogliamo dimenticarlo perché questo ci fa sentire deboli e ci infastidisce. Ecco qual è il problema. Invece dobbiamo cominciare a ragionare in modo diverso. Io quando vado nel bosco a raccogliere le piante, io so benissimo che quelle piantine mi danno da mangiare, che quelle piantine mi fanno stare bene. E quindi questo problema non ce l'ho. Pensate che se domani le piante scomparissero dalla terra, la vita dell'essere umano durerebbe poche settimane o forse, ripeto forse, qualche mese, ma non di più. Se al contrario a scomparire dalla terra fosse l'essere umano, a questo punto io devo ridere e mi piace questo pensiero, perché le piante vivrebbero benissimo senza di noi. Anzi, nel giro di pochi anni prenderebbero possesso di tutto il territorio in precedenza a loro sottratto. La nostra bellissima e millenaria società verrebbe coperta di verde. Ma questo perché? Perché impera l'idea che l'uomo sia l'essere vivente più importante che esiste sulla terra e che tutto il resto ruoti intorno a lui. Beh, questa è una visione molto affascinante, ma le cose non stanno così, stanno in modo molto diverso, e anzi dobbiamo pensare che le piante coprirebbero di verde tutto quanto se noi sparissimo dalla faccia della terra. Bene, facciamo un break musicale e continuiamo dopo per capire appunto queste piante come si comportano.
A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevo come in una stanza, non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E no come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà...
Eccoci di nuovo insieme. Appunto, c'era una canzone che parlava di un fiore, no? Del suo giardino. Allora, stavamo appunto dicendo che nella mente dell'essere umano c'è l'idea di essere l'elemento principale di questa terra, il più importante, e tutto deve ruotare intorno a lui. Però abbiamo detto che le cose stanno diversamente, no, non è appunto così. Le piante occupano la stragrande maggioranza del territorio su tutta la terra, mentre gli animali e l'uomo sono presenti in quantità minime. Addirittura si parla di tracce, quindi vuol dire che proprio non siamo niente, mentre noi pensiamo di essere il tutto. No, non è così. Malgrado la buona volontà messa dall'uomo nel deforestare il più possibile, le piante sono ancora le indiscusse regine del pianeta. Ecco perché la vita è ancora possibile su questa terra, altrimenti saremmo già passati a miglior vita già da tempo. Allora dobbiamo tenere presente che, lo sappiamo tutti, le piante sono alla base della catena alimentare. Tutto quello che mangiamo o è un vegetale o si è cibato di vegetali. Per esempio, i pesci mangiano le alghe e il plancton, le mucche mangiano il fieno, gli ovini mangiano l'erba, eccetera, e così via. Quindi noi mangiamo la carne, ma mangiamo una carne che si è cibata di verde. La nostra dipendenza alimentare è solo il primo step, perché poi ce ne sono degli altri legati alla dipendenza. Il secondo step è la dipendenza per l'ossigeno. Provate a tapparvi il naso e vedere quanto tempo durate senza ossigeno. Tutti sanno che l'ossigeno che respiriamo proviene dalle piante e che la nostra sopravvivenza dipende dalla presenza di ossigeno nell'aria. Poi c'è un altro step, che è quello dell'energia. Dunque, le risorse energetiche vengono prodotte nella pianta grazie a un processo meraviglioso che si chiama fotosintesi, dove la pianta trasforma l'energia solare in energia chimica. Infatti la pianta trasforma i raggi luminosi e l'anidride carbonica, la famosa CO2, signori, che basta piantare degli alberi e abbiamo risolto il problema. Comunque la pianta prende la CO2 dall'atmosfera e trasforma tutto questo in zuccheri, cioè molecole ad alto contenuto energetico. Poi naturalmente queste molecole subiscono delle successive trasformazioni e si formano quell'energia che poi noi consumiamo nel vivere, nel mangiare, nel dormire, nel muoverci. Ma poi c'è anche un altro tipo di energia, per esempio dal legno noi otteniamo il carbone, dal petrolio otteniamo altri combustibili, tutte cose che provengono dalla pianta. C'è stato un botanico russo, un certo Kliment Timiryazev, scusate ma non riesco ad imparare questo cognome, ve lo trovo alquanto difficile da pronunciare. Comunque questo signore, un botanico russo, nel secolo scorso ha detto questa frase: la pianta è l'anello di congiunzione tra la terra e il sole. Noi dobbiamo imparare a vederlo questo anello di congiunzione, perché solamente vedendo questo anello di congiunzione riusciamo a fare dei gradini verso le piante e le capiremo sempre di più se vediamo questo anello di congiunzione. Quindi dobbiamo metabolizzare bene questa frase: la pianta è l'anello di congiunzione tra la terra e il sole. Ma oltre agli combustibili fossili, come il carbone, gli idrocarburi, scusate ogni tanto mi impapino, agli oli, al gas, eccetera, il mondo vegetale ci fornisce una cosa che noi utilizziamo tutti i giorni, che ci fanno stare bene, cioè le medicine. Le medicine sono, nella nostra farmacopea, tutte di origine vegetale, che l'uomo ha copiato e copiandole le ha riprodotte in laboratorio. Quindi vedete quanto è importante la pianta. Inoltre dobbiamo anche tenere conto dei benefici che la produzione di ossigeno e di anidride carbonica, ripeto, la famosa CO2, e l'assorbimento di sostanze inquinanti ci permette di stare bene. Quindi vi ricordo per esempio che i sanatori erano stati costruiti in mezzo al bosco. Quindi il colore verde è importante per lo studio, per una migliore attenzione, memorizzazione, concentrazione, tutte cose che grazie al verde si è visto noi riusciamo ad ottenere. Bene, il mio tempo è praticamente scaduto, io vi do appuntamento alla volta prossima. Arrivederci.